Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo cominciato da una settimana il nuovo tempo liturgico ordinario, così chiamato, quello che riconoscete dal colore liturgico verde. In questo tempo liturgico, come abbiamo già accennato diverse volte nella messa feriale, ma qualcosa ho detto anche domenica scorsa, in questo tempo liturgico, più che prestare attenzione a un mistero della vita di Gesù, come facciamo a Natale, in Quaresima, per Pasqua, siamo invitati a seguire Gesù. Seguirlo domenica dopo domenica, ma chi va a messa tutti i giorni anche giorno dopo giorno, ascoltando la sua predicazione, ascoltando il racconto dei suoi miracoli, ascoltando il racconto delle parabole. Questi sono, direi così, i pilastri che fanno in modo che questo tempo liturgico ordinario, nella prima parte, che è quella che ci accompagnerà la Quaresima per circa un mese, e poi nella seconda parte, quella che comincerà dopo la Pentecoste e ci porterà fino al nuovo anno liturgico a novembre, che noi veramente ci riconosciamo discepoli di Gesù. Noi sappiamo infatti che la formazione degli apostoli e dei discepoli Gesù non l'ha fatta in un posto fisico, portandoli, non so, in un posto, in una casa, in un seminario, in un noviziato, dove volete voi, in una casa di esercizi, no. Ma la formazione degli apostoli e dei discepoli è venuta in un modo itinerante, cioè stavano con Gesù. Dove Gesù andava, con quello che Gesù faceva, gli apostoli e i discepoli ricevevano la formazione. Cioè, cos'è questa formazione? Cosa dovrebbe essere questa formazione? È semplice, smettevano di essere ebrei e piano piano diventavano cristiani, cioè assumevano, questo è importante per noi, assumevano come modo di pensare, come stile di vita, come principi che orientavano le loro decisioni, i modi di vedere, di pensare, di agire, di comportarsi di Gesù. E noi, come seconda tappa di questo tempo ordinario, perché la festa del battesimo di Gesù, come abbiamo detto, era un po' la fine del tempo di Natale e l'inizio del tempo ordinario, abbiamo ascoltato proprio i primi passi di questo ministero di Gesù. Allora, per avere chiaro, io farei un passo indietro. Dopo i fatti della infanzia di Gesù che il Vangelo racconta, noi sappiamo che Gesù è stato per 30 anni a Nazareth a fare il falegname. Dopo c'è stato l'episodio del battesimo, cioè quel momento nel quale il Padre ha indicato al mondo che Gesù era suo figlio. Questo è il mio figlio, il figlio del mio compiacimento, ascoltatelo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato sostanzialmente domenica scorsa. Dopo il battesimo ci sono stati 40 giorni che Gesù ha vissuto nel deserto, e parleremo di questo all'inizio della Quaresima, e poi Gesù si è trasferito a Cafarnao, non è stato più a Nazareth, si è trasferito a Cafarnao e è iniziata la sua predicazione. E allora, ecco, noi sentiamo proprio oggi nel Vangelo la chiamata dei primi apostoli, che erano discepoli di San Giovanni Battista. Questo della chiamata, della vocazione, è l'argomento della liturgia della parola di oggi, perché anche nella prima lettura noi abbiamo ascoltato la vicenda di un giovane, come sono giovani molti di voi, Samuele, chiamato da Dio nel Tempio. Ma anche nella seconda lettura avevamo qualche indirizzo proprio dal punto di vista della vocazione. Perché, come diremo, il chiamato, e subito parliamo di questo, quindi avrei un po' la presunzione di sfatare qualche mito, il chiamato è colui che riceve da Dio una grazia per cui la sua vita cambia. Come è cambiata la vita di Simone, che è diventato Pietro, così cambia la vita di chi, vivendo nel mondo, mi stava uscendo in mezzo alle porcherie del mondo, ma non lo dico, diventa una persona che guarda tutte le cose con occhi nuovi. Questo ragionamento che faceva San Paolo è molto bello per i giovani soprattutto, ma anche per noi adulti, pensare alla purezza di pensieri, di azioni, di parole, che dicono che tu sei cambiato veramente. Fino a quando nella tua vita questa novità non c'è, devi metterti problemi. I tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni non sono trasformate dalla grazia del Vangelo, dalla grazia di Gesù, difficilmente questo cambiamento è avvenuto. E abbiamo davanti proprio, direi così, il paradigma della chiamata. Ma mi fermo un attimo sulla chiamata. Molti di voi pensano sicuramente che la chiamata riguardi i preti, le suore, i frati, i missionari. Bene, non è così. O almeno non è così del tutto. Perché la chiamata è qualcosa che riguarda anche coloro che si consacrano a Dio, ma qui dovete prestare attenzione. Tutti noi siamo chiamati. Tutti noi abbiamo una chiamata da parte di Dio. Dio parla a tutti noi. La parola vocazione viene dal latino, vuol dire chiamata. La chiamata si fa parlando con qualcuno. Pensate a quello che, soprattutto quando eravamo piccoli, facevano i nostri genitori, no? Quante volte nostra mamma ci ha chiamato, ci ha chiamati per nome, ci ha detto che cosa dovevamo fare. Ecco, diciamo che siamo in questa linea. Per cui non si può pensare che Dio alcuni li chiami, chiama i sacerdoti, i missionari, le suore, e altri invece li lascia così. Ciascuno di noi ha una chiamata. Chi di voi, per esempio, è sposato, deve pensare questo. Io, nel momento in cui ho scelto la via del matrimonio, ho fatto una scelta di risposta alla chiamata di Dio. Quando faccio il corso di preparazione al matrimonio, stupisco sempre un po' i fidanzati dicendo: Dio vi ha creati l'uno per l'altra e poi vi ha dato la libertà e la fantasia di cercarvi. Non poteva fare tutto Dio. Quindi, che cos'è il fidanzamento in quel caso? È lo studio, la scoperta, si vede se Dio ha veramente un piano che si deve realizzare da parte di quelle persone. Tutti noi allora dobbiamo sentirci chiamati. Soprattutto, ecco, quando si parla dello stato di vita. Se sei sposato, se hai scelto di non sposarti, se sei consacrato, hai una chiamata da parte di Dio. Però in senso più ampio, questo si chiama lo stato di vita, no? Quello che il Signore ti dice di fare nella tua vita. Ma in senso più ampio, noi di vocazioni ne abbiamo molte. Ne abbiamo molte. Pensate, siamo stati chiamati all'esistenza. Dicevo stamattina con i bambini, forse l'ho detto anche ieri sera però, chi di noi ha fatto domanda di esistere? Nessuno. Siamo stati chiamati ad esistere. Dio si è servito dei nostri genitori, di un atto di amore dei nostri genitori, perché noi esistessimo. Poi, abbiamo celebrato questo domenica scorsa, siamo chiamati alla fede. Nel battesimo noi abbiamo ricevuto in germe la virtù teologale della fede. Dunque siamo chiamati alla fede, siamo chiamati a un servizio, a un apostolato, a una missione. Pensate, no, quanti doni il Signore dà all'interno delle comunità. C'è chi fa catechismo, chi si occupa della carità, chi invece delle cose materiali. Ecco, sono tutte realtà che vengono da una chiamata di Dio. E poi io direi certamente pensare, ed è quello che probabilmente è più importante nel Vangelo di oggi, che tutti siamo chiamati a seguire Gesù. la sequela di Gesù, si dice con un termine tecnico, no? Ciascuno di noi, proprio perché è battezzato, è chiamato a seguire Gesù da vicino. E direi guai a noi se non lo facciamo, perché la nostra vita cristiana ha un senso pieno solo se noi che portiamo questo nome cristiano, quindi il nome di Gesù, veramente decidiamo di vivere come Lui ci ha insegnato. E nella prima lettura, come anche nel Vangelo, vi dicevo, c'è il paradigma della chiamata. Perché? Per esempio, questa chiamata avviene col consiglio di qualcuno che è esperto, riconosciuta. Nella prima lettura, Samuele, giovane, non capisce chi è che lo chiama nella notte. Questi giorni scorsi sono venuto a conoscenza di un bellissimo canto inglese che dice così, no, tra le altre cose, mi sono sentito chiamare nella notte. Quello, l'esperienza di Samuele, ha sentito questa parola di Dio nella notte, ma la notte è anche indice di raccoglimento, di silenzio, quindi è indicativo, no? Che noi sentiamo che cosa Dio voglia da noi solo quando viviamo la nostra vita cristiana a un certo tenore, quando nella nostra vita cristiana c'è la preghiera, quando nella nostra vita cristiana ci sono i sacramenti. Allora sì, ascoltiamo quello che Dio vuole, capiamo quello che Dio chiede e soprattutto siamo spinti, col soccorso della grazia e della misericordia di Dio, a attuare secondo la vocazione che abbiamo ricevuto. Invece nel Vangelo è San Giovanni Battista che dice il Vangelo, molto bello questo, fissando lo sguardo su Gesù, disse ai suoi discepoli: ecco l'agnello, potete seguirlo, l'agnello di Dio, seguite lui. Dunque noi dobbiamo non solo avere questo atteggiamento di disponibilità, comprendendo che la chiamata è per tutti, che chiamate ce ne sono molte e che il Signore chiama continuamente nella nostra vita, ma farci aiutare a scoprire che cosa Dio vuole da noi. Questo è il senso della direzione spirituale, questo è il senso di un rapporto fermo, costante, che noi possiamo avere almeno col nostro confessore. Perché nella nostra vita possiamo avere una luce che ci porta a capire che cosa Dio chieda a noi. E poi avete sentito, no? Sia in un caso di Samuele come nell'altro, che cosa c'è? C'è questa risposta disponibile, eccomi. C'è questa volontà di seguire Gesù, dove abiti? Samuele invece dice, stimolato dal sacerdote Eli, parla, il tuo servo ascolta. Seguire colui che ti parla, colui che ti chiama. È ovvio poi in questo incontro, come dicevo all'inizio, avviene una trasformazione della tua vita. Se Dio ti parla nella tua vita cambia tutto. Se tu ascolti Dio, Dio trasforma la tua vita. Nella tua esperienza di fede, adesso vi invito a riflettere al vostro cammino di fede, sul vostro itinerario, percorso di fede. Nella vostra vita cristiana, quando Dio ha parlato, è stato per trasformare la vostra vita, per farla diventare da deserto, come tante volte è il nostro cuore, un giardino, una terra irrigata, dice il profeta. Così come è successo a Samuele, che era un giovane che stava nel tempio al servizio ed è diventato un profeta, come è successo a Pietro, con quella bellissima parola che gli dice Gesù: tu sei Simone, sei il figlio di Giovanni. Gesù sapeva benissimo chi fosse San Pietro. Da questo momento diventerai pietra, c'è per te un progetto, c'è per te una missione, io ho un disegno su di te. Voi sapete, abbiamo detto altre volte, che il nome nella Bibbia è la storia della persona, è l'incarico, la missione che Dio dà. Nel momento in cui Gesù dice a San Pietro: eri Simone, figlio di Giovanni, adesso sarai Cefa, noi traduciamo con Pietro, ma la parola è pietra, sarai fondamento, pietra di fondamento per questo edificio. In quel momento Gesù non cambia solo un nome, come tante volte facciamo noi, no? Che diamo ai nostri amici, per esempio, dei piccoli soprannomi, eccetera. No, no, Gesù cambia la storia di quella persona. Cari fratelli e care sorelle, noi oggi siamo invitati esattamente a fare l'esperienza che hanno fatto i primi discepoli di Gesù, i primi apostoli che erano discepoli di San Giovanni Battista. Dice Gesù: venite e vedete. Noi siamo venuti. Questa sera siamo venuti alla messa, abbiamo ascoltato la parola di Gesù. Tra qualche momento Gesù verrà vivo e vero nell'Eucarestia. Questo è stare con Lui, stare con Gesù. San Giovanni Evangelista, che ha scritto questo brano, lo ha scritto quando era molto vecchio, ancora ricordava l'ora, erano le 4 del pomeriggio, l'ora in cui per la prima volta aveva incontrato il Signore. Noi stiamo con Gesù. Gesù in questo momento, son certo, parla al nostro cuore. Vuole dare un senso nuovo alla nostra vita. Allora, per cortesia, non chiudere il cuore. Per cortesia, adesso non rifiutare quello che Gesù vuole dirti, ti sta dicendo. Quella ispirazione che in questo momento senti, non rifiutarla. Come Samuele nel Tempio, o come i discepoli di Giovanni Battista, pronuncia con tutto il cuore questa parola: eccomi, ci sono. Sono presente a questo momento bellissimo della mia vita, dove il Signore mi chiama, poggia il suo sguardo di amore su di me e imprime alla mia vita un input, una forza apostolica. Questi primi chiamati erano due coppie di fratelli, no? Andrea e Simon Pietro, Giacomo e Giovanni. Il Vangelo ci dice chiaramente che Andrea, tornato, prima cosa che fa è questa: dire a Pietro: ho trovato Gesù, vieni anche tu. E il Vangelo ci dice che lo condusse da Gesù. È come se l'avesse trascinato: vieni un attimo, e lo trascina lì dal Signore. Questo è il secondo indizio. Io prima ho detto: se noi abbiamo incontrato Gesù, ascoltato la voce di Gesù, la sua chiamata, la nostra vita cambia. Cambiano le nostre scelte, le nostre parole, i nostri atteggiamenti. Prima cosa era questa. E la seconda, guardate, è quest'altra. La nostra vita diventa testimonianza e apostolato. Se io ho incontrato veramente Gesù, attraverso la mia vita il Signore incontra altri. Quella esperienza di fede che io ho fatto la devo testimoniare agli altri. Se questo non riesco a farlo, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che devo cambiare. Concludiamo. Io penserei di essere riuscito primo a spiegarvi questo, che i chiamati non sono soltanto quelli che hanno ricevuto una chiamata, una vocazione di speciale consacrazione, ma tutti, anche chi è sposato, dicevo, chi è fidanzato, abbiamo tutti una vocazione, tutti il nostro posto nella Chiesa, abbiamo tutti il nostro posto. Secondo, avrei avuto, ecco, il desiderio di fermarmi, ma ho detto qualcosa sul nostro atteggiamento: rispondere positivamente, ascoltare questa chiamata. Terzo, permettere che Gesù cambi la nostra vita, la trasformi, ci dia un nome nuovo. Anticamente, voi sapete, quando uno entrava in religione, diventava religioso, si cambiava il nome. Dunque, che il Signore lo faccia anche con noi, che il Signore cambi la nostra vita. E quarto, che questa vita cambiata sia soprattutto lievito, sale, luce, cioè sia una vita che fa cambiare anche gli altri. Noi siamo molto numerosi sempre, nel mondo siamo molto numerosi. Se noi avessimo questo atteggiamento, salveremmo ancora la proporzione, questa proporzione di cui ci parla il Vangelo. Da questi quattro sono venuti tutti gli altri, dai primi chiamati sono venuti poi tutti quelli che hanno seguito Gesù nell'apostolato, quindi con una chiamata particolare, o in generale, in senso generale, tutti coloro che sono discepoli di Gesù e che seguono Gesù nella loro vita. Dunque, nella messa che continua, io vi inviterei proprio a far tornare in mente di nuovo, ruminare questa parola: eccomi Signore, parla, ci sono anch'io disponibile a fare quello che hanno fatto i santi, a fare quello che ha fatto la Madonna Santissima. Stamattina alla messa di bambino ho chiamato un bambino della prescolare, che non va ancora a scuola, che fa catechismo. Nella nostra parrocchia si fa catechismo a 3, 4 e 5 anni. Si chiama Federico, come me. L'ho chiamato qui ad aiutarmi. Gli ho detto: cosa ha detto l'angelo alla Madonna? E lui ha detto: se voleva diventare la mamma di Dio, la mamma di Gesù. Poi ho chiamato un'altra bambina che si chiama Anna, e la Madonna cosa ha risposto? Ha risposto sì, ha risposto: eccomi, vengo per fare la tua... Allora, anche questo lo sanno i bambini, lo dobbiamo sapere anche noi. Questo è il nostro atteggiamento. Fatelo ritornare durante la messa. Adesso, per esempio, quando diremo il nostro atto di fede: eccomi, Signore. Ma soprattutto quando Gesù verrà presente nell'Eucarestia, quando il sacerdote lo innalza perché voi lo adoriate, dite questa parola stasera: eccomi Gesù, ci sono anch'io per ascoltare e fare quello che tu vuoi da me. Sia lodato Gesù Cristo.